za Afrika, za Amerika Latina, za Palestina y Utah. Hasta ganar manifestamos en Orsecanas y esquina. Quinto tuesos populos que piquen ecusencia. En falen esas pratas, quien se asusta violenta y cambio.
Democracy.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20.04 di oggi che è giovedì 22 ottobre, siete in collegamento con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sempre su radiazione.info. Intanto andiamo per dare un benvenuto ai nostri ascoltatori che insomma oggi si dovranno aspettare una puntata veramente spumeggiante, se tutto va bene, il che non è assolutamente detto perché come sapete i nostri problemi tecnici sono sempre in agguato, però sicuramente insomma cercheremo con i nostri potenti tecnici di insomma resistere, perché appunto i collegamenti, le interviste di oggi saranno parecchie e saranno, no, insomma, assolutamente interessanti e preziose per i nostri ascoltatori, giusto per far così mordere la loro curiosità e quindi insomma farli preparare, accomodare bene davanti al computer per ascoltare la nostra trasmissione di oggi. Vi informiamo che ovviamente ci sarà il nostro collegamento con la rubrica di informazione e controinformazione rispetto alle repubbliche popolari del Donbass, quindi avremo la piacere di risentire ai nostri microfoni Larissa e che ci darà un po' di aggiornamenti sulla situazione, ma poi insomma sicuramente gran parte della trasmissione di oggi sarà dedicata alla situazione in Palestina, ovviamente visto la gravità della situazione, ma anche la radicalità con cui insomma i giovani palestinesi stanno lottando e resistendo in questi giorni, in queste settimane e anche in queste ore. E ovviamente daremo insomma grande spazio anche alla solidarietà con i prigionieri palestinesi, e in particolare dovremo riuscire a fare un collegamento con gli Stati Uniti proprio per parlare della campagna in solidarietà a Rasmia Odeh, una campagna, sapete bene insomma, che è sotto attacco della magistratura statunitense dopo essere già finita purtroppo precedentemente nelle carceri sioniste quando era giovane. Ma insomma sulla sua vicenda ne abbiamo parlato in varie occasioni, avremo modo insomma di riparlarne e di approfondire la mobilitazione che è in atto ormai già da più di un anno nei suoi confronti. Andremo, se tutto procede correttamente, poi a collegarci con Milano, con la compagnia del Fronte Palestina di Milano, per ricordare invece l'appuntamento previsto per questo sabato 24 a Milano in solidarietà al compagno Giorgio Ibrahim Abdallah all'interno appunto della campagna che è stata lanciata a livello internazionale per insomma richiedere la sua immediata liberazione. E anche di lui insomma abbiamo avuto occasione varie per parlarne, ma è assolutamente importante ribadire la nostra necessità che questi compagni siano liberati, maggior ragione ora che anche insomma nella loro terra di origine il fuoco della resistenza riscalda i cuori anche molto giovani, come abbiamo potuto vedere dalle varie immagini. Detto questo, insomma, smetto di cianciare per dare invece spazio a tutte le informazioni e le notizie che ci susseguiranno, e tra cui anche, insomma, speriamo di riuscire a approfondire un attimo, due parole, la mobilitazione contro l'esercitazione della Trident Juncture 2015, che sapete essere attualmente in azione. E detto questo, direi che possiamo lanciare la sigla e poi, insomma, entrare nel vivo della trasmissione.
Vedi, il mondo si divide in due categorie, chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte.
Sono un essere umano, porca puttana, la mia vita è un balone.
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio,
che mi
sto bene da
fragile,
solo.
Nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che
tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia, difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile,
con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia, stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio,
con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio, l'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Eccoci tornati in diretta, siete appunto con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, oggi è il 22 di ottobre. Sono le 20:11 minuti e visto appunto l'introduzione fatta prima, visto quindi speriamo che tutto vada bene, quindi i collegamenti anche molto importanti che speriamo di riuscire ad avere oggi, volevamo collegarci insomma immediatamente con Larissa, che appunto avete sentito, state sentendo ormai da un po' di tempo i nostri microfoni, siamo addirittura riusciti a sentirla mentre era in Ucraina, visto che insomma ha deciso di tornare per 2 o 3 mesi a casa sua, insomma, per cercare di dare una mano, vedere com'è la situazione e allo stesso modo insomma anche darci informazioni direttamente da lì. Adesso è tornata in Italia, quindi siamo contenti di riaverla tra di noi.
Eh sì.
E adesso appunto proveremo a chiamarla per farci dare insomma un po' di informazioni anche rispetto a quello che ha visto e ha vissuto mentre era là. Quindi attendete 2 minuti che cerchiamo di collegarci.
Poi in compagnia comunque di una sigla notevole che la introduce.
Esattamente.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, come stavamo dicendo siamo riusciti a collegarci con Larissa, intanto ciao e bentornata in Italia.
Grazie mille, buonasera a tutti, molto contenta di essere qua con voi di nuovo.
Ci sei mancata in queste settimane.
Anche voi, grazie mille. Mi dispiace che solo una volta ci siamo riusciti di fare collegamento proprio dal territorio di provincia di Lugansk.
Sì, ma insomma dai, è già stato abbastanza, avevamo paura di non riuscirci proprio, almeno una volta dai, siamo riusciti a
almeno
sentirti.
Almeno una volta, sì. Cosa volevo dire, siccome è la prima volta dal mio ritorno, e volevo un pochino darvi informazione che anch'io dopo il mio arrivo alla città ho fatto conoscenza, diciamo, personale con tutti questi persone che grazie a voi hanno ricevuto gli aiuti umanitari, e io ho raccontato a loro, ho descritto, insomma, voi, persone non indifferenti, diciamo, al suo adesso guaio, che sono proprio in guaio questa gente civile, e loro sono stati stupiti veramente quando hanno saputo che ci sono gente che si preoccupano, che fanno queste raccolte di un po' di alimentari, dei vestiti, di scarpe, ma sa, per loro è molto importante sapere che ci sono le gente che fanno sostegno, che non sono abbandonati, perché alcuni proprio come era novità per loro, credevano che perché come sono isolati da parte del territorio ucraino, sapete che c'è ci sono i posti di blocco che non lasciano passare i camion con cibo, i camion con merci, con farmaci, con tutto, e solo da parte della Russia arrivano questi convogli umanitari che portano i materiali per mettere a posto le case, scuole, asili, anche sì, cibo e tutto, e sì, certo che insomma, quelle gente che ho incontrato io, per loro era una bella notizia. E a voi vi porto tanti, tanti, tantissimi caldissimi saluti da parte della popolazione di tutti e due province. Io credo che dirò la verità, anche se non ho incontrato tante persone, ma credo di esprimere adesso il grandissimo, enorme salutone da parte di tutta la popolazione di queste due province, di Lugansk e di Donetsk, a voi italiani, che veramente fate un bel lavoro, forte, siete forti, e vi ringrazio tanto da tutte queste due regioni. Questo volevo dire dall'inizio. E adesso
noi ringraziamo ovviamente loro per l'esempio di resistenza che ci stanno dando. Questo mi sembra che sia assolutamente fondamentale, anzi. Ma la situazione sì, lì invece in questi giorni,
la situazione, guardate, è proprio la situazione da quel 2 ottobre, da quando voi sapete che era sto ancora il convegno tra i capi dei quattro paesi come Russia, Francia, Germania e Ucraina, che ancora hanno fatto quel d'accordo che dovrebbe portare la pace, la tregua, che insomma è il risultato di questo incontro. Invece io faccio un po' così a pizzettini piccoli da qualche giorno, da quello che è stato descritto dai giornalisti che osservano, che vivono proprio, che vedono con i propri occhi quello che sta succedendo. Per esempio, il 14 di ottobre è scritto che prosegue il valzer dei carri armati ucraini, di giorno vengono ritirati e a sera tornano al proprio posto. Nella giornata il vicecomandante delle forze armate della Repubblica Popolare di Donetsk ha reso noto che le operazioni di ricognizione degli esploratori hanno rilevato 6 carri armati, 2 BMP e fino ad un battaglione di soldati ucraini a 6 km dalla linea di contatto tra i villaggi di Vistula, Dalina e Kodema a nord di Gorlovka. Anche di fronte al settore della Repubblica di Lugansk, nei pressi di Stanitsa Luganska, centro abitato sul confine, sotto controllo delle forze di Kiev, ieri sono stati avvistati i mezzi pesanti, tra cui due carri armati non distanti dallo stadio locale. Ricordiamo che le operazioni di disarmo sono in corso da ormai 2 settimane, riferisce dal 2 di ottobre, e sarebbero dovute iniziare proprio dal settore del fronte nord, quello della Repubblica di Lugansk. La prima fase, come da accordi di Minsk, avrebbe dovuto provvedere ad una smilizzazione di una fascia di territorio pari a 15 km per parte. Iniziano con la rimozione dei carri armati. Le operazioni di smilitarizzazione sono state effettuate sotto supervisione della missione OSCE. Diversi miliziani dalle posizioni sul fronte hanno a più riprese comunicato come i mezzi militari ucraini, che di giorno sotto osservazione degli osservatori internazionali vengono allontanati dal fronte, alla sera vengono fatti tornare il proprio posto ed occultati in appositi trancei o nella vegetazione. E così fanno questi signori ucraini. E un po' di statistica: e dall'inizio dell'anno fino a luglio a Gorlovka hanno perso la vita 164 civili, mentre 501, secondo i dati dell'amministrazione comunale, sono quelli che hanno riportato i feriti. E dopo ancora, le violazioni, per esempio la giornata di 19 di ottobre, le violazioni sono state riscontrate verso le periferie di Gorlovka e di Donetsk. Solo nei pressi dell'aeroporto, capitale della Repubblica, ieri pomeriggio le forze armate ucraine hanno sparato 8 colpi di mortaio. E così, guardi, ogni giorno ci sono i colpi. E volevo dire che proprio oggi sono andata sulla pagina delle novità, diciamo, operative proprio di oggi, dove da comunicazioni del Ministero di Difesa di Repubblica Popolare di Donetsk, in distretto che si chiama Pervomajskoye, accertato di installazioni di MT-12 che porta nome Fioretto in quantità di 2 elementi, vicina Novoselovka Staraya, accertato presenza dei 5 carri armati. E Bassurin ha aggiunto che concentrazione delle carri armati ucraini in zona neutro a nord di Donetsk. Bassurin anche ha notato che ricognizione di Repubblica di Donetsk ha registrato arrivo anche i militari dei battaglioni Donbass e Dniepr 1 a Mariupol e Kalakovku. La specialità di questi battaglioni è il scioglimento delle manifestazioni e azioni di protesta che possano esserci o aver posto come conseguenza dopo i risultati falsificati dopo le elezioni in Ucraina. Sapete che in Ucraina adesso l'Ucraina si prepara per le elezioni. E siccome certo che chissà come vanno, ma i risultati, quelli loro già hanno previsto che risultati che non accontentano le popolazioni, quindi ci sono arrivati questi 2 battaglioni. Oltre a questo, dai dati di radio intercettazioni, alcune unità ucraine non hanno intenzione di ritirare le armi pesanti da linea di fronte per continuare i bombardamenti delle posizioni delle forze militari e oggetti civili della Repubblica Popolare di Donetsk e anche territori sottocontrollati delle autorità ucraine. Ecco, anche questo è previsto. E Bassurin oggi ha detto anche che unità di Repubblica di Donetsk hanno trovato esplosivo che è stato sminato. E ha aggiunto che la Da questo episodio si vede la parte ucraina fa saltare il processo regolarizzazione pacifica, quello che è previsto da Minsk. I soldati dell'esercito ucraino si avvicinano alle posizioni di miliziani di Donetsk, mettono le mine e minano i passaggi pedonali dove camminano gente. E dopo di questo, sa come di giorno come la zona è neutro e certo che dove passano gente si scoppiano le mine. E dopo volevo dire che oggi in Donbass è arrivato il 42esimo convoglio degli aiuti umanitari dalla Russia. I camion di Emergency Internazionale hanno portato agli abitanti di due province, di Lugansk e di Donetsk, più di 1.000 tonnellate di merci, tra quali elementari, cibo come con sei scatole con carne, pesce, zucchero e diversi tipi di grano. I merci umanitari per formazione di questo convoglio sono arrivati da organizzazioni pubbliche e unioni sindacali da diverse regioni della Russia. Da metà d'agosto 2014 i convogli umanitari dell'emergenza russa hanno portato a Donbass più di 49 tonnellate di merci umanitari. Alla fine di settembre del 2015, il capo di settore Vladimir Pushkov ha dichiarato che i servizi di emergenza prevedono la spedizione delle merci umanitarie per Donbass ogni settimana, fine questo anno. E quindi si arrivano ancora, ma sappiamo, volevo dire anche che facendo strada quest'anno a casa mi sono incontrata anche con i deputati del governo di Mosca che si occupano degli aiuti umanitari e stiamo adesso trattando, c'è un lavoro in comune, volevo ancora di far ricordare a tutti che questo progetto, il carovana degli aiuti umanitari da Italia, dai paesi europei per Novorossia in piedi. E adesso stiamo lavorando e ci organizziamo spedizione di quelle merci che già abbiamo e certo che chi ancora vuole contattare o vuole spedire qualcosa, contattate, c'è la nostra pagina sul Facebook della nostra associazione Nuova Armonia, dove ci sono i numeri di telefono e sì, anche la posta elettronica, email e tutto, anche IBAN, adesso abbiamo anche conto corrente in banca. E quindi mi dispiace, ma la situazione non è cambiata purtroppo. Sì, anche se non ci sono i bombardamenti forti, diciamo, crudeli come facevano autunno scorso, tutto l'inverno, anche primavera, ma purtroppo ci sono questi bombardamenti provocativi da parte dell'esercito ucraino. E ancora ci sono le distruzioni, sempre le case civili e anche morti, feriti tra gente civile. Questa è la situazione per il momento.
Certo, anche perché poi adesso si va verso l'inverno, quindi purtroppo sì, anche le condizioni di vita, insomma, si fanno anche più dure,
Sì,
visto che
anche
sappiamo bene
condizioni di
il
vita.
gas,
Sì.
cioè, nel
No, da
senso.
noi il scaldamento funziona. Io ho parlato con i miei e da 15, da noi da 15 di ottobre già comincia la stagione di riscaldamento e quindi i termosifoni sono caldi e sì, questo funziona bene perché noi abbiamo gasdotto diretto dalla Russia, questo già da anno scorso, hanno fatto come hanno fatto quel insomma hanno messo il tubo che fornisce il gas alle nostre due regioni.
Perfetto, che questa è una cosa fondamentale, sì, visto anche le temperature che si raggiungono appunto dalle vostre parti, no?
Questo sì, abbiamo, solo purtroppo con l'acqua ancora la situazione è quella che danno fra due giorni, al terzo giorno danno acqua, ma l'autorità di regione, ma questo succede in nostra regione, a Donetsk con acqua tutto a posto, e alla nostra regione il capo di come si chiama, il Platnitsky ha detto che fine dicembre devono già far lavorare una nuova linea di acquadotto che porta l'acqua e gli abitanti avranno l'acqua ogni giorno. E dopo costruiscono 100 case a una cittadina che si chiama Nova Svietlovka, anche questo hanno detto previsto per 1° gennaio, che vogliono dare abitazioni a quelli che hanno perso le case.
È importantissimo, assolutamente. Sì. Senti, adesso ti ringraziamo tantissimo per questi aggiornamenti. Come al solito ci sentiamo giovedì prossimo, ovviamente.
Sì.
E se insomma hai altri appuntamenti da lanciare, cosa? Se no ci sentiamo.
E altri appuntamenti, se il giorno 24 a Venezia c'è un evento, un'iniziativa dove sarebbe un collegamento con il nostro amico Bozambo. Forse vado anch'io.
Bene, dai, allora magari riusciamo.
Dopo ci sono previsti altri 31 di ottobre, per esempio a Mestre, a Forte Marghera, questa è zona, è una città vecchia di Mestre, c'è una iniziativa organizzata dalla parte dei comunisti italiani, Partito Comunisti dei comunisti italiani, dove partecipa anche la nostra associazione, e insomma una iniziativa internazionale, e quindi vi invito tanti, venite per sostenere Donbass.
Ok, assolutamente. Ecco. Allora, cara, niente, ci risentiamo giovedì prossimo e intanto, insomma, magari
ci colleghiamo. Vi tanto, i cari ascoltatori, buon proseguimento di serata e arrivederci.
Ciao Larissa, un bacio.
Ciao.
Grazie. Ciao, ciao.
Il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel coltivo. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, braccio nel coltivo. Dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore.
Cessa il vento, calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo.
Eccoci nuovamente in diretta alle 20.38, sempre su radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. E appunto passiamo dalla descrizione della situazione nelle repubbliche popolari della Donbass e di Lugansk che ci ha fornito la nostra inviata ufficiale Larissa, passiamo invece a parlare della situazione della resistenza palestinese. In particolare andiamo a introdurre il prossimo collegamento. Oggi questa trasmissione di oggi è veramente passa da una telefonata all'altra, se tutto va bene.
Così parliamo poco noi, che ci sta sempre.
Esatto.
E comunque appunto dicevamo che andiamo a introdurre la nuova intervista di stasera, che è a un compagno negli Stati Uniti che sta seguendo la campagna, scusate qua il gioco di assonanze, in solidarietà alla compagna Razmia Odeh, come vi annunciavamo a inizio trasmissione. Ricordiamo brevemente, ma insomma poi durante l'intervista sicuramente insomma verrà puntualizzato e ripercorsa la storia di questa vicenda repressiva nei confronti di Razmia. Ma insomma ricordiamo che è una compagna che ha militato anche nel Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina quando era giovane, insomma, perché adesso ha la sua età, dovuta anche a tutte le esperienze che ha vissuto, e è stata una compagna dirigente, è una figura insomma di riferimento per quanti anche oggi si trovano a portare avanti la battaglia di liberazione del proprio popolo in Palestina in particolare, e è stata arrestata dall'esercito sionista e dopo insomma delle torture terrificanti, fatte anche di stupri, ma insomma di abusi di veramente vario tipo, sia contro di lei che contro anche sua sorella, e appunto è stata poi insomma processata e condannata per un'azione perché di fatto lei insomma partecipava alla resistenza armata contro l'occupazione sionista. Dopo 10 anni di carcere è stata finalmente liberata grazie a uno scambio comunque uno scambio dovuto alla resistenza, non certo perché gli sionisti sono buoni, e andata negli Stati Uniti si trova di nuovo sotto processo, questa volta con la scusa della sua di non aver detto durante la richiesta di cittadinanza della sua precedente esperienza di carcerazione in Israele, e appunto con questa accusa viene di fatto insomma le viene tolta la cittadinanza, rischia di essere anche appunto sbattuta fuori dagli Stati Uniti. Poi insomma andremo più nello specifico con i compagni, ma la cosa più terrificante è che questo processo, insomma, lei è una compagna che comunque è rimasta sempre attiva nella lotta del popolo palestinese, nell'organizzazione della solidarietà anche negli Stati Uniti, dove lei si trova, e soprattutto insomma questo attacco repressivo non ha la scusa della cittadinanza, è solamente una scusa, perché ha invece l'obiettivo è stato quello di denigrare la sua figura e di insomma attaccare la sua appartenenza politica e la sua attività politica nel passato e nel presente. Questo insomma è ovvio.
Ovviamente comunque come era ovvio, tra l'altro, non ci sono riusciti, nel senso che ovviamente sia l'organizzazione di cui faceva parte Razmia, sia insomma anche tutti i solidali si sono mossi e stanno portando avanti infatti una campagna in solidarietà appunto a questa compagna per la sua liberazione, ma non solo, quindi ovviamente quindi portando avanti anche tutti i contenuti legati alla solidarietà del popolo la solidarietà con il popolo palestinese. Quindi insomma anche i compagni con cui andremo a collegarci oggi, uno appunto è un compagno italiano di Napoli che vive negli Stati Uniti da un po' di tempo, e un altro invece è un compagno che fa parte proprio insomma della stessa organizzazione di cui faceva parte Razmia, ma adesso insomma a breve ci collegheremo con loro e saranno loro a darci insomma tutte le informazioni. A questo punto quindi vi chiedo di avere un attimo di pazienza, che cerchiamo di collegarci direttamente dal cuore dell'imperialismo per sentire appunto come sta andando avanti questa campagna in solidarietà a Razmia. Quindi a tra poco.
الرجال sombre dans l'ombre d'une ombre, son ombre trace qui je suis, de ma peau se détache mon seul être démuni, écorché, dénudé. Je sombre dans l'ombre d'une infime cohésion, collision de mon âme avec son bourreau, le bourreau de mon âme est un salaud, le bourreau de mon cœur s'écœure à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini.
Eccoci tornati in diretta, siete sempre su Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, oggi è il 22 di ottobre. Come vi avevamo accennato all'inizio della trasmissione, come abbiamo insomma introdotto prima di questa pausa musicale, siamo riusciti a collegarci con il cuore dell'imperialismo, quindi con gli Stati Uniti, in particolare con un compagno italiano che in questo momento vive lì. Mi ha detto di presentarlo come un tifoso del Napoli che in vacanza in America, ma non è così, comunque dopo si presenterà lui, e con un altro compagno che invece fa parte proprio dell'organizzazione di Rasmia, per parlare appunto della sua situazione e della campagna in atto. Intanto ciao e grazie per esserti collegato con noi.
Ciao Silvia, sempre un piacere.
Ecco, insomma, se vuoi farci tu una breve introduzione anche insomma dell'altro compagno che abbiamo in collegamento, perché siamo super tecnologici, abbiamo addirittura due collegamenti in contemporanea.
Allora, innanzitutto, se mi posso permettere, io organizzerei in questa maniera. Prima di introdurre, diciamo, il compagno, farei un brevissimo riassunto, diciamo, della situazione e degli ultimi aggiornamenti sulla questione di Rasmia, soprattutto per i compagni che non fossero super aggiornati sul suo caso, in maniera tale che poi dopo ci possiamo spostare su un'intervista con Atem Abudaye, che è in collegamento con noi da Chicago. Va bene?
Perfetto.
Allora, so Atem, I'll give a brief introduction to the case and then we'll start the interview, okay?
You got it.
Okay. Allora, chi è Rasmiode? Rasmiode è una compagna palestinese che ha dedicato, diciamo, l'intera vita alla militanza per la causa, e infatti la sua militanza inizia da giovanissima. Già nel 69 viene condannata all'ergastolo da un tribunale militare israeliano e verrà liberata soltanto nel 79 grazie a uno scambio, diciamo, di prigionieri politici con i palestinesi, e dal giorno successivo alla sua scarcerazione lei inizierà a denunciare anche di fronte alle Nazioni Unite i trattamenti ricevuti sia di torture e stupri ricevuti sia durante la detenzione che in particolare in precedenza alla sua condanna. Ed infatti questo è uno degli elementi principali, perché la condanna che ha ottenuto nel 69 infatti è basata su confessioni estratte dopo settimane e settimane di torture di Rasmia. Nel 95 decide di trasferirsi e di emigrare negli Stati Uniti, e nel 2005 riceve la cittadinanza e si muove a Chicago, da dove inizierà appunto continuerà la sua militanza e inizierà appunto a organizzare le comunità palestinesi americane, diventando in pochissimi anni un riferimento incredibile per giovani e donne principalmente arabe, e formando un collettivo di circa 600 donne palestinesi e arabe in generale, il che rappresenta per gli Stati Uniti un qualcosa di incredibile. Lei appunto è membro di The Arab American Action Network, e noi abbiamo in collegamento Hatem Abdaye, che appunto è il direttore esecutivo di questo gruppo. E prima di passare la parola, appunto, un po' qualche notizia sul caso di Rasmia, perché infatti nell'ottobre 2013 Rasmia si sveglia di notte e viene arrestata dall'FBI e inizia un processo che le incrimina per aver mentito sulla domanda di richiesta della cittadinanza americana, dato che non aveva esplicitamente dichiarato della sua precedente condanna nelle carceri, in detenzione nelle carceri israeliane. E c'è da chiedersi com'è possibile che questo processo sia iniziato oltre dieci anni, diciamo, dopo aver ottenuto la cittadinanza, e oltre quasi 20 anni dopo essere arrivati negli Stati Uniti. E la ragione di questo ritardo è perché c'è un altro evento di cui Hatem also ci parlerà durante l'intervista, nel dicembre del 2010, in cui l'FBI cerca di inizia una caccia alle streghe ai principali membri, diciamo, del movimento pro-Palestina negli Stati Uniti, organizza nella notte appunto di un giorno di dicembre del 2010 dei blitz nella casa di 23 attivisti Hatem, uno di loro, che è passata una storia come Midwest 23. Dopo che appunto questa caccia alle streghe finisce nel nulla, l'FBI inizia a ricercare quali fossero appunto gli attivisti più vulnerabili, e trova nel caso di Rasmia uno dei pochissimi attivisti pro-Palestina di alto spicco che possono incriminarla. E a marzo del 2015 viene condannata a 18 mesi di detenzione e ritiro immediato della cittadinanza americana e deportazione immediata dopo aver scontato la pena in Giordania. Sconta 3 settimane di carcere in isolamento, e grazie appunto alla militanza di compagni come Hatem, con cui parleremo tra un minuto, riesce a uscire su cauzione. Inizia appunto il ricorso, ed è questa la ragione per cui stiamo discutendo in questo momento del caso di Rasmia, perché mercoledì scorso c'è stato appunto la prima udienza dell'appello qui a Cincinnati, dove sono io. Ti sembra un riassunto esaustivo, Silvia? Possiamo iniziare con il testo?
Assolutamente sì, direi.
Benissimo, allora introduciamo ufficialmente il nostro compagno Hatem Abdaye, che come dicevo, direttore esecutivo del Arab American Action Network, che è una delle principali organizzazioni pro-palestinesi negli Stati Uniti, nonché uno dei principali coordinatori della campagna per la giustizia di Rasmia. Inizierei appunto a fare una prima domanda, chiedendogli appunto di descriverci un minimo la personalità di Rasmia Odeh, la cui appunto militanza e la determinazione, diciamo, per la libertà non soltanto del popolo palestinese ma di tutti i popoli, l'ha resa una figura molto leggendaria e la cui popolarità sicuramente va al di là, diciamo, dei confini americani. So Hatem, Let's start with the first question. So as we said, Rasmina's principled commitment to justice and liberation of all people have made her a legendary figure, and her popularity has definitely exceeded the U.S. boundaries. So could you tell us more a little bit about what she represents for the Chicago Palestinian community and what her figure is about?
Yeah, first of all, thank you, Mario and Sylvia, for giving us this opportunity to talk to the beautiful people of Italy about this case.
Prima di tutto, appunto, grazie a tutti, sia a Mario che a Silvia e alla radio, per dare appunto questa opportunità alla comunità palestinese di Chicago di parlare, appunto, di mettersi in contatto con la beautiful community, la comunità meravigliosa di italiani pro-palestinesi.
The reason why Rasmina's case has sort of transcended national borders is because she represents everything about Palestine and the Palestinian people.
Una delle ragioni principali per cui il caso di Rasmina è diventato così importante anche al di fuori degli Stati Uniti è perché lei rappresenta tutto ciò, appunto, tutto ciò che concerne i palestinesi e il popolo palestinese in generale.
She's a refugee, she's an ex-political prisoner, she is a woman's rights advocate, she has had her home demolished, she has had family members killed and imprisoned, she has been exiled from her home on two separate occasions.
Infatti lei è una rifugiata politica, è una prigioniera politica, la sua casa è stata demolita in più occasioni, è stata portata all'esilio ed ha avuto appunto problemi sia all'interno che all'esterno della Palestina.
Her story is really the story of the indivisible nation of Palestine and all of its people all across the world. That's why it's gone beyond Chicago, beyond the United States, even beyond Palestine itself.
La sua storia, appunto, è la storia della nazione indivisibile, della nazione indivisibile della palestinese, ed è questa la ragione per cui la sua storia è diventata così popolare, andando molto al di là, appunto, di Chicago, degli Stati Uniti, e anche della Palestina soltanto, ma diventando un caso mondiale. So, Adam, let's go to the second question. So you are one of the main organizers of the Justice for Rasmina campaign. Could you give us a brief summary of where the campaign stands right now and what are the prospects for the coming future? Noi stiamo chiedendo a Atem, appunto, che è uno dei principali coordinatori della campagna per la giustizia di Rasmina, se ci può dare un riassunto della situazione attuale, appunto, della campagna e in particolare della prospettiva futura.
Yeah, it's been a very, very interesting case. I mean, people here in Chicago doing Palestine support work have never really worked on a case like this that has, you know, national and international implications.
È stato un caso per molti compagni, anche esperti compagni di Chicago, è stato un caso molto, quello di Rasmina, molto particolare, perché veramente in pochi hanno lavorato in precedenza su un caso di prominenza così, così ampia, appunto arrivando alla scala internazionale.
We've won a number of elements and components during the course of the case. We were able to get the first judge on the trial to recuse himself because we exposed the fact that he's a Zionist.
Ci sono state alcune vittorie anche nel corso, diciamo, del primo processo. Una di queste, infatti, è stato il fatto che grazie alle pressioni politiche siamo riusciti a ottenere il fatto che il primo giudice del processo si è dovuto dimettere grazie al fatto che il movimento aveva esposto, appunto, le connessioni tra il primo giudice e l'Israele, il sionismo Israele.
And we also put so much pressure on the prosecutors in Detroit, Michigan, who were prosecuting the case. We put so much political and pressure on them in our mass mobilizations and our mass actions that they filed with the judge, they filed a document trying to criminalize our political support work.
Diciamo, il supporto di massa che per il caso di Rasmea è stato talmente ampio che la pressione, diciamo, della mobilitazione diciamo attorno a questo caso, che l'accusa è stata costretta anche a criminalizzare, non soltanto a cercare di criminalizzare non soltanto Rasmea, ma anche in risposta appunto alla mobilitazione anche i compagni appunto che cercavano di mobilitare attorno al caso.
And of course, unfortunately, we lost a couple elements and components of the case as well, including the fact that we were not able to wage a full and fair defense. Rasmea was not able to talk about her experience in Palestine, being tortured and raped by the Israeli authorities 45 years ago, and that caused us to lose the case and her getting convicted.
Ovviamente la sconfitta principale è stato il fatto che non siamo riusciti ad ottenere il fatto che Rasmea potesse testimoniare e descrivere al mondo appunto le condizioni in cui quindi le condizioni di tortura e stupri che hanno portato alla sua condanna 45 anni fa in Israele, e la mancanza appunto di queste testimonianze ha portato poi al fatto che Rasmea sia stata condannata in marzo.
Of course, though, you know, we're still organizing heavily in her support, and last week, with the help of Mario and other comrades in Cincinnati, we were able to organize a great mobilization in support of her in her appeal, and her attorney did a fantastic job in front of the three appellate judges. It makes us very confident about the future.
Ovviamente la lotta non si ferma, infatti i compagni appunto di Chicago stanno continuando a mobilitare la gente. In particolare mercoledì scorso a Cincinnati è stata una giornata molto positiva, grazie anche appunto alla mobilitazione di gente in loco a Cincinnati e il lavoro congiunto degli avvocati difensivi di Rasmea, e quindi al momento c'è grandissimo ottimismo al fatto che il ricorso possa essere accettato e quindi poi ci possa essere un altro processo.
So right now, just in terms of exactly where we are, we've made our case in writing and in oral arguments to the appellate court, and now between a month and 5 months, the appellate court will decide whether they're going to reverse her conviction or whether they're gonna uphold it.
Dunque, diciamo, in termini legali, la situazione è che praticamente è stata inviata alla Corte d'Appello sia il ricorso sia in maniera orale che in maniera scritta, e di conseguenza si dovrà attendere tra un mese e sei mesi a che la Corte d'Appello decida se la condanna debba essere revocata o confermata, la condanna di Rasmea, revocata o confermata. Allora andiamo con la terza domanda. The organizing for justice and against oppression in the heart of the empire is as important as it is hard. What do you think are the main challenges for the pro-Palestine movement in the U.S. and what are its successes? So stiamo chiedendo a Atem appunto di parlarci un minimo di quello che vuol dire organizzare e essere un militante per contro l'oppressione nel cuore dell'impero, che è un'attività tanto importante quanto difficile, e in particolare di concentrarsi su quali siano le sfide che deve affrontare il movimento pro-Palestina in questo momento e allo stesso momento i successi ottenuti dal movimento stesso.
Yeah, I think this is a very important and essential question, and I think the answer is important as well, because it speaks to the correct analysis of the relationship between the United States and Israel versus an analysis that we've heard in a lot of places that's inaccurate.
Questa domanda è appunto una domanda molto importante, in particolare perché il movimento pro-Palestina sta in questi anni, in questi ultimi mesi, affrontando, diciamo, cercando di sviluppare un'analisi corretta delle relazioni tra gli Stati Uniti e Israele, dato che in passato appunto molte delle letture erano fuorvianti e fuori luogo.
A lot of times people have the wrong analysis and believe that it's the Israeli dog that wags the American tail, that it's Israel that makes the foreign policy for the United States, that it's the Zionists and, you know, powerful American Jews and the Israel lobby here that make policy. And we know as organizers that if you have not identified the target correctly, then your plan for defeating that target or winning victories in the movement is going to be inaccurate. It's going to be wrong.
In particolare, infatti, molte appunto delle analisi che diciamo popolare nel principale nel movimento pro Palestina vedono diciamo il coinvolgimento degli Stati Uniti nella questione israelo-palestinese come una conseguenza del fatto che c'è la lobby degli ebrei in America è molto potente e cose del genere, e quindi senza diciamo una visione realmente antiimperialista della faccenda. E come appunto diceva Adam, se con un'analisi sbagliata e scorretta della questione è molto difficile individuare i bersagli giusti e quindi sviluppare un movimento di successo.
So, although we acknowledge that the Israel lobby is very powerful, and we acknowledge that, you know, the American Zionist movement is powerful as well, the main political target in the United States is the U.S. government itself, is U.S. imperialism. And it is why we collaborate and coordinate and build alliances with Black Lives Matter and the Chicano Liberation Movement and the American Indian Movement and all the movements of oppressed nationalities for national liberation in this country, because we know it is the policies of the big bourgeoisie and the U.S. government that does the bidding of the big bourgeoisie that is the one we have to defeat to support our people in Palestine.
Dice, nonostante ovviamente esista una lobby ebrea potente e sicuramente un'affinità, diciamo, delle istituzioni americane col sionismo in generale, è chiarissimo che per loro è chiarissimo, appunto per i compagni di Chicago, è chiarissimo che il nemico principale non è Israele ma è il governo statunitense stesso, e in particolare la sua indole imperialista, ed è per questo che appunto per poter realmente portare solidarietà e una vittoria, garantire una vittoria ai compagni in Palestina, c'è bisogno di costruire un movimento in collaborazione e in solidarietà con le lotte di qualsiasi di tutti i popoli oppressi. In particolare negli Stati Uniti i compagni di Chicago sono in completa collaborazione con i movimenti Black Lives Matter contro la brutalità della polizia nelle comunità nere, i movimenti ispano-americani, i movimenti indigeni, degli indigeni americani per la terra, e qualsiasi movimento appunto antiimperialista e contrario appunto al grande capitale statunitense.
So that's the biggest challenge. The biggest challenge is making sure that people understand that the U.S. government is not going to give the Palestinian people anything unless we demand it and fight for it and win it, and that the U.S. government is not friendly to our cause and only influenced by the Zionists here. That's not the correct analysis. And that is the biggest, one of the biggest struggles here, is to make sure that people understand that they're not friends of ours in D.C., they're not friends of ours in the Congress, and that the U.S. imperialism is the number one enemy. International Zionism is number two, and the reactionary Arab regimes are number three.
Quindi il problema principale a suo parere è cercare appunto di instillare nel movimento pro-palestinese l'analisi corretta, diciamo, della questione internazionale, e quindi far capire chiaramente alla gente che il governo americano non è amico ed è anzi il principale nemico della causa palestinese, e quindi qualsiasi concessione per il popolo palestinese non può che passare attraverso la lotta, perché non è l'influenza di Israele sul governo americano che che determina le politiche americane nell'area, ma sono gli interessi imperialisti americani stessi a influenzare le loro politiche. E quindi Adem sostiene appunto che il nemico principale del popolo palestinese non è Israele, bensì l'impero americano, il governo imperialista americano, il sionismo e il movimento internazionale a favore del sionismo è soltanto in seconda, diciamo, viene in seconda battuta, e soltanto in terza battuta c'è da criticare invece i governi nazionali reazionari arabi del Medio Oriente, ma dopo Israele e principalmente il governo americano.
And the very last thing I'll say, Mario, in regards to this question is the successes. You know, we have a line that says that historically the attacks on the national liberation movements in this country have been attacks against movements that are doing what we call effective and impactful work. And we are beginning to make real gains. We are winning a lot of victories in the boycott, divestment, and sanctions movement. We are winning a lot of victories in terms of our own, you know, mass movement in the Palestinian community itself. And that's why we're under attack. The more that the powers that be in this country are attacking us, the more we know we're doing effective and impactful work, just like we saw in the 60s and 70s when the U.S. government and the FBI tried to devastate and did succeed in devastating the Black Liberation Movement, the Chicano Liberation Movement, American Indian Movement, and other national liberation movements here in this country.
Dunque, per concludere, i successi del movimento pro-Palestina, e come appunto diceva Adem, l'esperienza ci insegna che soprattutto negli Stati Uniti, diciamo, gli attacchi frontali ai movimenti di liberazione indigena avvengono soltanto quando questi movimenti riescono a sviluppare un lavoro, come diceva Adem, di impatto ed efficiente ed efficace, ed in particolare appunto una delle testimonianze delle vittorie del movimento pro-Palestina, sia dal punto di vista appunto della mobilitazione generale, sia specificamente sulla tattica del boicottaggio, di investimento e delle sanzioni nei confronti di Israele, che si stanno sviluppando sempre di più nel continente americano. Una delle appunto delle testimonianze più chiare di questa crescita del movimento è il fatto che gli attacchi contro il movimento palestinese si acuiscono di giorno in giorno. Appunto, come è accaduto negli anni 60 e 70, che con gli attacchi che purtroppo sono state parzialmente, hanno ottenuto parziali, se non sostanziali vittorie, gli attacchi dell'FBI contro il Black Power Movement, il movimento, diciamo, di potere nero, il movimento chicano, degli ispanici, il movimento degli indigeni americani, fortissimo negli anni 60 e 70, lo stesso sta accadendo con il movimento palestinese, e quindi vediamo appunto attacchi sempre più forti e sempre più sistematici a compagni che lavorano nel movimento palestinese. Dunque, passiamo ora alla quarta e penultima domanda. Ovviamente in qualsiasi momento, Silvia, sentiti libera di interromperci se ci stiamo dilungando troppo, o se ci sono altre questioni di cui ti vuoi discutere. Altrimenti, se non sento interruzioni, io continuo con la scaletta, diciamo, di domande.
Va bene, ok, cerchiamo di stare sui 5-7 minuti intanto.
Perfetto, dovremmo aver quasi finito. Hatem, you in particular were among the 23 activists monitored and harassed by the FBI. Could you tell us more about how that felt and what is the level of repression that activists face in the US in 2015? E con questo appunto facciamo ci conneghiamo a quello che avevo appunto detto inizialmente, che Atem è stato uno dei 23 attivisti che appunto è stato trapassato, diciamo, e ricercato all'FBI. E quindi chiediamo a Atem se ci possa dire, se si può raccontare un poco di quei giorni, e in particolare qual è il livello di repressione che i compagni devono affrontare negli Stati Uniti nel 2015.
Before I answer, translate what Sylvia said to you.
She said to me that we have about 7 minutes.
Okay, all right. I'll try to answer this quickly then. We believe, I mean, the important part of the repression against the Midwest 23, and people can look up stopfbi.net for information about that, is not so much that I was targeted, even though, you know, we know that they were going after leadership in the Palestinian and Arab community, but it's relevant, incredibly relevant here, because we believe that they were not able to charge or arrest or indict any of us 23, that we all refused to participate in their kangaroo court and in their their demand that we testify in front of the grand jury. We all refused to testify, and so I believe they could not find anything criminal in our activism. Of course, it was nothing but a witch hunt. But they then looked at our families and our friends and our colleagues, and that's why we believe they found Rasmia.
Quello che dice Atem è che una delle principali questioni non è tanto il fatto che lui fosse stato appunto un bersaglio dell'FBI, ma da una parte appunto è la risposta collettiva ottenuta grazie appunto al coordinamento dei compagni, e appunto a un rifiuto collettivo di testimoniare e di collaborare con collaborare con l'FBI. Tutte queste appunto questi tentativi di praticamente una caccia alle streghe a compagni è fallita miseramente. Però quello che dicevate è appunto che nonostante appunto il tentativo di criminalizzare i Midwest 23 fosse fallito, c'è stata poi un'escalation successiva in cui hanno fatto ricerche appunto tra i loro familiari e i loro immediati compagni, ed è questa stata la ragione per cui si è arrivata probabilmente all'incarcerazione e all'incriminazione di Rasmia. Let's conclude with a last question that I think is very important. So could you just tell us very briefly what can comrades do in Europe to support Rasmia's struggle? So we concludiamo chiedendo ad Atem di descriverci rapidamente cosa possono fare i compagni in Europa, in Italia in particolare, in solidarietà e in supporto della causa di Rasmia.
Yes, I think there's a number of things that can be done. You mentioned that, you know, Rasmi and I both work with the Arab American Action Network in Chicago, but I do my political work, my Palestine support work with the United States Palestinian Community Network, which is a national organization that has about 10 chapters around the United States. And it is the lead organization, along with the Committee to Stop FBI Repression, the two lead organizations in the Rasmia Defense Committee.
Okay.
So I go ahead.
Appunto diceva, ci sono varie cose che i compagni in Italia possono fare, e appunto ci accingeremo a discuterne. E prima di tutto Atem voleva sottolineare il fatto che nonostante lui fosse faccia parte del Arab American Action Network, lui è anche parte, diciamo, di quest'altro gruppo USPCN, che è dislocato in 10 città differente degli Stati Uniti, ed è uno dei gruppi assieme allo Stop di FBI Repression che diciamo capeggia e coordina la causa, appunto il movimento in supporto di Rasmia.
And the public actions that we're asking people to take are threefold. One is we need a lot of financial support, because although the attorneys that are working with Rasmia are probably taking one third or one quarter of the fee that, you know, the bigger criminal defense firms would take, because they're political and because they believe in the cause, it still costs a lot of money, and more money than community-based organizations like ours can raise. So we're asking people to go to justiceforrasmia.org and help us raise money there. But the other thing,
ci sono tre punti in particolare. Il primo punto è una questione di cercare di racimolare fondi in supporto alla campagna di Rasmia, dato che il costo degli avvocati di difesa, nonostante questi siano, diciamo, in qualche maniera compagni e quindi abbiano deciso di tagliare le spese legali di un fattore 4 o 5, nonostante questo, appunto, i costi sono sempre molto alti, quindi uno dei modi in cui si può supportare la causa è andando su justiceforrasmia.org, poi magari darò a Silvia l'indirizzo preciso, e donare, appunto, e cercare di donare qualsiasi spicciolo, qualsiasi soldo per la causa.
But just as importantly, Silvia and Mario, and me, maybe even more important, is because your radio show has reach across the nation, the country of Italy, and it would be great if organizers there, international solidarity organizers, can go to the U.S. embassies, can do rallies and protest there, demand fairness and justice for Rasmia, demand that, you know, the U.S. Drop this prosecution and free Rasmia from this this, you know, this horribly racist and targeted case. Going to the U.S. embassies in Rome and Naples and other cities across Italy in some kind of, you know, organized day of action for Rasmia would be fantastic. And then, you know, the reach that you all have as well with other European countries, where we could do it even more expansively than that. That is just as important as raising money, as raising awareness and challenging the U.S. government even in other countries.
Forse l'elemento principale, del più importante, sarebbe quello di cercare di incrementare, di coordinare una mobilitazione internazionale in favore, in supporto di Rasmia, in particolare, appunto, in Italia, grazie, appunto, alla radio e, appunto, alla rete di compagni. Sarebbe fantastico se si riuscisse a coordinare una giornata, appunto, di mobilitazione, di proteste di fronte all'ambasciata, ai vari consolati americani o israeliani, richiedendo, appunto, la giustizia per Rasmia e il fermo immediato, dicevo, di questo processo di persecuzione di Rasmia. And we want to conclude with some final thoughts, Hatem.
Yeah, I mean, I think my final thoughts here, we talked about a lot, and I think it was important to have this conversation, and again, really appreciating the forum that you're offering, both of you, Mario and Silvia. But the essence of this is what we say about political prisoners in Palestine. We say that the issue of political prisoners in Palestine is one of the main, maybe the main core issue in the conflict, for one simple reason. When Israel, the United States, Western European countries are attempting to criminalize our political prisoners, they're essentially trying to criminalize our national liberation movement. We don't allow them to criminalize our political prisoners because we refuse to acknowledge that our national liberation movement is in some way criminal. And this is the essence, we believe, of Rasmia's case. She never committed any crimes in Palestine for which she was convicted by the Israelis, and she never committed any crime here. And that's why we're fighting so hard to defend her, because defending her is defending Palestine. That's the essence of this.
Allora, l'ultimo, diciamo, per concludere, Adem vuole sottolineare quanto, innanzitutto ringrazia enormemente la possibilità, diciamo, che questa radio le ha permesso appunto di discutere il caso di Rasmi anche al di fuori dei confini nazionali degli Stati Uniti, e sottolinea il fatto che l'elemento principale che spinge tutti noi a dover sostenere la causa di Rasmia è che uno degli elementi principali del conflitto palestinese è la persecuzione dei prigionieri politici palestinesi, e Rasmia è uno di loro, perché la persecuzione dei prigionieri politici è il primo passo per la persecuzione e la criminalizzazione delle lotte nazionali, quindi la lotta palestinese nazionale nel suo insieme. Dunque, difendere Rasmia, che come dicevate non ha commesso nessun crimine in Israele, ma ha speso 10 anni in carcere lì, e non ha commesso nessun crimine negli Stati Uniti, ma è stata condannata a oltre un anno di carcere negli Stati Uniti. Difendere Rasmia vuol dire in tutti i modi difendere la causa palestinese.
Sì, infatti, se posso aggiungere due parole al volo, insomma, siamo ovviamente assolutamente d'accordo e vi ringraziamo noi chiaramente entrambi tantissimo per questo contributo. Ci dispiace doverlo chiudere perché sarebbe molto interessante andare avanti, ma contiamo, insomma, di poterci ricollegare, purtroppo i tempi della radio sono quelli che sono, di poterci ricollegare magari più avanti per approfondire. Volevo solo dire al volo, insomma, dirvi che ovviamente siamo d'accordo con tutto quello che avete detto e qui in Italia, insomma, noi con altri compagni in tutta Italia stiamo cercando di portare avanti ovviamente la solidarietà col popolo palestinese e in particolare coi prigionieri, perché siamo convinti anche noi che i prigionieri siano poi il cuore della lotta in generale, ma in particolare per quanto riguarda la Palestina, e si è stata portata avanti quest'anno anche una campagna durante la quale ovviamente si è parlato anche di Rasmia, si è cercato di portare anche in diversi presidi la sua situazione, ma non solo, insomma, anche la compagna Khalida Jarrar e tutti i compagni Sadat, insomma, che sono rinchiusi nelle carceri. Quindi, insomma, anche per farvi sapere un po' quello che sta succedendo qua, da un anno che si sta portando avanti appunto questa campagna solidarietà ai prigionieri palestinesi, sia finanziariamente, insomma, che sappiamo che è sempre utile, come diceva anche Atem, ma anche proprio a livello di solidarietà politica per portare avanti un certo tipo di discorso per quanto riguarda la situazione in Palestina.
Perfetto, allora io riferirò tutto ciò che hai detto a Atem.
Va bene.
Tempo. E sia io che Atem ti salutiamo e siamo, come sai, disponibilissimi a fare ulteriori approfondimenti quando vi fa piacere voi.
Assolutamente, insomma, dopo lo dirai anche a lui. Ovviamente, insomma, i nostri microfoni sono aperti, il mio contatto adesso ce l'avete, qualunque cosa succeda, qualunque cosa voi vogliate, insomma, riferire col nostro piccolo strumento, noi, cioè, siamo proprio, abbiamo i microfoni aperti, chiamateci, ci scrivete, ci colleghiamo e cercheremo di portare, insomma, anche la voce della lotta che voi state portando là, anche qui, insomma.
Perfetto, grazie infinite.
Grazie. Grazie a voi, ciao a tutti.
Grazie. دار الكذاب نحلف بالليالي الكناسة خدام الأحزام والحطام نادي المنجم والخماسة قال على حبك مندوب لا لا من مل من صعبك عليا نكتب Eccoci in diretta, sempre con Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, sempre su radiazione.info. Sono le 21:33 di giovedì 22 ottobre. Dopo questa intervista veramente interessante e preziosa che siamo riusciti a raccogliere direttamente dagli Stati Uniti a due compagni che sono insomma in prima linea nella mobilitazione in solidarietà a Rasmia Odeh, continuiamo a parlare di solidarietà con i prigionieri palestinesi, e siano essi rinchiusi nelle carceri imperialiste, siano essi rinchiusi nelle carceri sioniste, siano essi rinchiusi ovviamente nelle carceri dell'NP, che è un po' il nostro contenuto totem, che insomma rispetto a questa tematica cerchiamo sempre di portare avanti. In particolare adesso andiamo a collegarci con una compagna del Fronte Palestina di Milano per rilanciare la giornata di mobilitazione che ci sarà sabato 24 ottobre a Milano, ma anche a Torino ci sarà un presidio in mobilità di appunto in solidarietà ai prigionieri, a tutti i prigionieri palestinesi, e in particolare all'interno rientra questa mobilitazione all'interno della settimana internazionale in solidarietà con Ahmed Sadat dal 17 al 25 di ottobre e in solidarietà con George Ibrahim Abdallah. E questo insomma ci sembra assolutamente importante anche proprio per gli sviluppi che sta assumendo la resistenza in Palestina in queste settimane, dove gli arresti continuano e la mobilitazione però assolutamente non si ferma. E con gli arresti anche purtroppo le uccisioni. Prima di andare a intervistare direttamente la compagna di Milano, ci sembra importante leggere un contributo arrivatoci che appunto è una dichiarazione di Leila Khaled in solidarietà a George Ibrahim Abdallah, quindi una figura, Leila Khaled, che racchiude in sé un simbolo di resistenza della veramente incrollabile della appunto per i palestinesi, che si augura insomma la liberazione immediata di un altro simbolo fondamentale della lotta di liberazione di tutti i popoli, in particolare del popolo palestinese.
Compagni e amici, fratelli e sorelle, per conto del mio popolo, del mio partito, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, e da parte mia vi invio i miei saluti calorosi. Ho il privilegio di parlarvi e tramite voi parlare a George Abdallah, simbolo dei combattenti per la libertà contro l'oppressione e l'occupazione, contro gli imperialisti, i sionisti e i reazionari. Mentre vi sto parlando, il mio popolo affronta lo stato dell'apartheid di Israele in procinto di lanciare un attacco fascista e brutale contro il nostro popolo in Palestina. Israele cerca di metterci a tacere tramite una sola politica: uccidere, uccidere e ancora uccidere palestinesi, donne, bambini e anziani. Eseguire sempre più arresti di militanti, distruggere sempre più case, confiscare sempre più terre, costruire sempre più colonie. Il loro nuovo metodo brutale è quello di bruciare vive le persone, come hanno fatto con il bambino Mohammed Abu Khedir l'anno scorso a Gerusalemme e recentemente con il bambino Ali Dawa Abshe e la sua famiglia vicino Nablus. Il nostro popolo deve affrontare, e continua a farlo, i coloni e l'esercito israeliano. È nostro diritto opporci a questi artisti della sevizia nel XXI secolo. Compagni e amici, in questa occasione permettetemi di rivolgermi tramite vostro al mio compagno George Abdallah. Compagno George, per noi, per tutte le forze progressiste, sei il nostro rappresentante in carcere. Tu appartieni al movimento dei prigionieri contro l'occupazione e l'oppressione ovunque nel mondo. I tuoi compagni nelle prigioni sioniste sono ansiosi di rivederti libero e di ritrovare la propria libertà. Il compagno Ahmad Sadat ti invia i suoi calorosi saluti insieme a tutti i prigionieri. Ti considerano un grande simbolo per i rivoluzionari del mondo intero. Mentre denunciamo la brutalità delle politiche di Israele nei confronti dei prigionieri, denunciamo pure l'ostinazione del governo francese a tenerti detenuto. Comunque, per quanto tu sia incarcerato, sei più libero del governo francese e del suo sistema giudiziario. Questo evento si aggiunge a quelli che si svolgono in Libano, Palestina e altrove. Dimostra che non sei solo, siamo con te, e questo da 30 anni. Compagni e amici, uniamo la nostra voce per chiedere la liberazione di George Ibrahim Abdallah e di tutti i prigionieri politici dappertutto, in tutte le prigioni del mondo. Sono riconoscente a voi tutti per avermi dato la possibilità di intervenire. Se il prezzo della libertà è enorme, George Abdallah, malgrado tutto, ha scelto di pagarlo. Grazie al nostro sostegno incondizionato e con la denuncia di coloro che imprigionano i combattenti per la libertà, un giorno potremo liberarli. Impariamo dalla loro pazienza e dai loro comportamenti. Gridiamo, propaghiamo la nostra richiesta. Liberate George Abdallah, liberate Ahmad Sadat, liberate tutti i prigionieri politici combattenti contro l'imperialismo, il sionismo e i reazionari. Noi vinceremo insieme.
Eccoci in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre su radiazione.info. Sono le 21.40 di giovedì 22 ottobre e siamo in collegamento con Milano, con una compagna del Fronte Palestina che ci presenterà un po' la giornata del 24 di ottobre, dove è prevista, insomma, una grande mobilitazione sia contro la detenzione dei prigionieri palestinesi nelle carceri imperialiste e sioniste, sia ovviamente contro l'esercitazione che purtroppo sui nostri cieli, sulle nostre mari, si sta svolgendo ormai da quasi un mese. Parlo ovviamente della Trident Juncture 2015. Intanto ciao, grazie di esserti collegata con noi.
Ciao a tutti. Cercherò di essere abbastanza veloce, visti i tempi, e di spiegare il più possibile tutto quello che succederà nella giornata del 24. Allora, noi con scadenza e in occasione della settimana, quella di azione internazionale in solidarietà con Ahmad Sadat e i prigionieri palestinesi, che è la settimana che va dal 17 al 25 ottobre, noi abbiamo organizzato un presidio davanti al consolato francese che è a Milano in via Moscova al 12, questo alle ore 13.30. Perché il consolato francese? Perché contemporaneamente c'è anche il momento di solidarietà con il compagno George Ibrahim Abdallah, che è un combattente di origine libanese che ha militato sia nel Fronte Popolare di Liberazione per la Palestina che nelle FARL, cioè le frazioni armate rivoluzionarie libanesi. Ed è questa organizzazione che aveva comunque negli anni, '80, l'obiettivo di portare la lotta nei centri imperialisti, no? Noi non sto a ripeterti tutta l'intera vicenda, perché credo che in questi giorni ci siano stati tutta una serie di approfondimenti.
Certo.
Quello che volevamo sottolineare è che comunque il compagno doveva già essere liberato nel 1999 e che il suo sostegno e anche a sostegno della resistenza che lui porta sempre avanti a fianco di sia dei rivoluzionari prigionieri che lottano contro l'isolamento, per lo sviluppo anche della lotta antiimperialista e per la causa palestinese, questo il suo sostegno c'è, si è sviluppato un movimento che si mobilita unendo sia la lotta contro il carcere che quella antiimperialista. Nella stessa giornata, quindi noi partiamo all'una e 30 con questo presidio, circa intorno alle 15 partiremo dal presidio per raggiungere poi il concentramento che ci sarà in piazza San Babila, piazza dalla quale poi partirà un corteo a sostegno della resistenza palestinese e di tutte le resistenze dei popoli che lottano. Il nostro slogan principale sarà: non c'è appoggio alla resistenza palestinese senza appoggio ai suoi prigionieri, ma saranno anche slogan a sostegno dell'intifada per decine e decine di ragazze e ragazzi palestinesi che stanno morendo ribellandosi sia all'occupazione sionista ma anche al tipo di collaborazionismo dell'ANP con l'entità sionista stessa. E questo movimento che riporta praticamente la questione palestinese in primo piano nella situazione medio orientale, che vede un popolo, quello palestinese, che esprime con determinazione la volontà di lotta sia contro la dominazione imperialista che si perpetua ormai da più di 60 anni, ma anche contro la segregazione, la tortura, i tentativi di annientamento che vengono esercitati dall'entità sionista stessa e naturalmente dai suoi complici. Una resistenza praticamente che vive anche all'interno dei carceri, dove i prigionieri, come abbiamo visto appunto nei giorni passati, nelle settimane scorse, prigionieri che sono in lotta contro le condizioni di detenzione ma anche contro le misure di detenzione amministrativa. La Palestina, intesa anche come baluardo contro l'instabilità globale che viene portata avanti dall'imperialismo USA e da quello UE, con questi scenari di guerra, da guerra, diciamo, da terza guerra mondiale. Infatti, come dicevi anche tu prima, nella stessa giornata a Napoli si terrà una grossa manifestazione contro la NATO e le sue guerre, contro l'esercitazione, questa denominata Trident Juncture, e che si sta svolgendo dal 28 settembre e durerà fino al 6 novembre in Portogallo, in Spagna e in Italia. Ed è una delle più importanti esercitazioni dopo la caduta del muro di Berlino. Coinvolgerà una trentina di stati, circa 36.000 militari, poi 60 navi circa e molti aerei elicotteri. Ecco, per questo motivo e per essere comunque a fianco di tutti quelli che scenderanno in piazza a Napoli, noi faremo un passaggio dal presidio sotto il consolato francese a quello al consolato USA, e con uno striscione a sostegno del compagno Abdallah e con tutte le bandiere palestinesi. Questo appunto per sottolineare che riteniamo tutto legato da un filo il discorso sia del sostegno ai prigionieri che la giornata per Abdallah, ma anche quella contro la NATO e contro appunto queste esercitazioni militari. Poi volevo fare anche un piccolo inciso su quello che è successo ieri in Consiglio Comunale a Milano, sì, che è una cosa letteralmente da far rabbrividire, e c'è stato questo. Diciamo che intorno alle 6:30 di ieri pomeriggio è stata organizzata dalla comunità israeliana di Milano una fiaccolata che ha visto protagonisti circa un centinaio di persone, no?
Di sionisti.
E sono scesi in piazza, esatto, sono scesi in piazza con queste torce e con slogan del tipo terroristi, tagliagole, martiri inutili, tutto questo rivolti al popolo palestinese da un podio che è stato montato davanti all'ingresso della sinagoga. C'erano circa una decina di bandiere dello Stato di Israele e che venivano sventolate ovviamente sia da sionisti italiani che dalle varie personalità politiche milanesi che hanno partecipato a questa cosa. C'è stato l'ambasciatore israeliano di Milano, il quale ha detto che la colpa di tutto questo odio contro gli ebrei proviene dal mondo dell'informazione, perché i media internazionali mettono sullo stesso piano i terroristi e le vittime.
Mamma mia.
Ma non solo, e che in questi giorni il supporto dato dai portavoce dell'ISIS alla campagna terrorista palestinese in atto proviene anche appunto dalle pagine di questi dai giornali, eccetera. E che attraverso questa propaganda i giovani arabi di Gerusalemme sono quindi stati invitati a decapitare gli ebrei, cioè una cosa terrificante. Poi naturalmente c'è stato l'intervento del rabbino di Milano che ha parlato praticamente in un passo dall'Esodo, uno dei 5 libri della Torah, e dove sottolineava il parallelismo con l'ogite semplice. L'ISIS chiede di sgozzare gli ebrei e quindi quello che sta succedendo praticamente in Israele. Ha partecipato anche la regista del teatro milanese, quel teatro che era di Franco Parenti, e che naturalmente ha detto che ogni volta che noi ebrei ci riuniamo per una manifestazione pubblica, a partire dal 25 aprile con la storia della brigata ebraica e arrivare ad oggi, ci sono numerosi uomini della polizia a difenderci. E per cui significa che loro hanno bisogno di essere difesi, perché tutti gli uomini vengono incitati a trucidare praticamente gli ebrei. È stata una cosa tremenda è intervenuto anche Gabai, che è un esponente del PD del comune di Milano, e ha sottolineato che era molto contento che qui c'è la bandiera italiana a fianco di quella israeliana e che non c'è un popolo più vicino ad Israele di quello italiano. E sottolineando appunto anche le parole che aveva espresso qualche tempo fa Matteo Renzi durante la visita in Israele.
Ce lo ricordiamo questa.
Ecco, esatto. Naturalmente era in corso un consiglio comunale durante questo, che è stato interrotto, data da destinarsi, perché la parte del centrodestra se n'è uscita per andare alla fiaccolata, seguita poi dal resto dal grosso anche del centro-sinistra. E soltanto si è astenuto dalla votazione quando c'è stato da votare l'interruzione del consiglio comunale, e soltanto 3 consiglieri, cui ex in fondazione, hanno votato contro. Per cui questa è la situazione che c'è nel Consiglio Comunale di Milano e che vedrà poi la manifestazione di sabato 24 in un clima che è particolarmente, non dico teso, però molto effervescente.
Certo, beh.
Pensiamo di riempire il più possibile il centro di Milano con le bandiere palestinesi, faremo all'interno di questo corteo che partirà con avanti la comunità palestinese con uno striscione che si apre con la frase di Barghouti, quella che il primo giorno di libertà sarà quello l'ultimo di occupazione, e poi dietro si allineeranno tutti quelli che intendono partecipare e uno striscione sarà il nostro con appunto lo striscione sostegno del compagno Abdallah e con tutto, con bandiere, con slogan, cercheremo di essere il più incisivi possibile.
Assolutamente.
Questa, ecco, a grandi linee tutta la situazione che ci sarà nella giornata del 24, che praticamente sarà piuttosto intensa.
Eh sì, e tra l'altro noi insomma...
Certo.
Noi saremo collegati con voi ovviamente perché insomma ci sentiremo in radio durante la manifestazione, durante il presidio, quindi insomma, i nostri ascoltatori che proprio non potranno essere a manifestare a Napoli o non saranno a manifestare a Milano o a Torino, sicuramente insomma, potranno comunque rimanere aggiornati rispetto ai contenuti e quanto insomma la piazza esprimerà in quella giornata.
Ecco, noi speriamo di essere veramente tanti, anche perché questa è la prima uscita dopo l'inizio dell'intifada, quindi diciamo un po' il banco di prova su tutto quello che è il sostegno alla resistenza del popolo palestinese.
Assolutamente.
E cercando appunto anche di far risaltare quello che è il discorso completo, quindi resistenza dei prigionieri, ma anche no alla NATO, no alle esercitazioni, eccetera. Cercheremo di essere il più completi possibile in questo senso, perché chi ci vedrà, ascolterà cose deve capire che i fatti non possono essere presi singolarmente, ma che tutto è comunque collegato, tutto è legato all'imperialismo e a quello che è la situazione in generale.
Assolutamente, anzi, il nostro compito deve essere quello proprio di combattere l'imperialismo di casa nostra, che purtroppo è strettamente legato ai sionisti e anche agli imperialisti occidentali che in giro per il mondo seminano guerra, distruzione e sfruttamento, sappiamo bene. Va bene.
Assolutamente, perfetto. Allora ci risentiremo il 24. Un saluto a tutti e grazie di averci ascoltati.
Grazie a te tantissimo di esserti collegata con noi, scusaci i tempi super ristretti di questa sera.
Non ti preoccupare.
Comunque sabato allora... sicuramente ci sarà più tempo.
Esatto, ci sentiremo con più calma. Un saluto a tutti allora.
Grazie a te, ciao. Un abbraccio.
Ciao Renata.
Ciao bella.
e senza praticamente sentire la nostra voce siamo arrivati, per fortuna ovviamente, sì, alla fine della puntata di oggi, che è stata veramente intensa, ricca di collegamenti, e quindi insomma una puntata di Tamburi Rossi fatta da altre voci, esatto, per fortuna.
Assolutamente, questo insomma ci fa anche, è stata insomma sicuramente un'occasione per dare più voce a chi effettivamente è sul campo, insomma sta portando avanti delle lotte ed è fondamentale per la nostra radio. Ovviamente parlando di questo non possiamo che ricordare e rilanciare la solidarietà nei confronti della resistenza, di chi sta lottando in Palestina in questi giorni, in queste ore. Ricordiamo che solamente, proprio visto che si parlava di prigionieri, dal 1° di ottobre sono stati 786 gli arrestati palestinesi, di cui 125 ragazzini sotto i 18 anni, e quindi insomma purtroppo la campagna sui prigionieri palestinesi sarà tema ancora per molto tempo.
Comunque con i prossimi aggiornamenti, poi insomma anche le prossime puntate, appunto le dedicheremo anche un attimo di più ad aggiornare sulla situazione attuale.
Assolutamente, quindi noi ci risentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 20 alle 22, e ovviamente sabato ci sarà occasione insomma per collegarsi con le varie piazze d'Italia, e quindi con la rabbia del sabato sera ovviamente.
Quindi a sabato tutti collegati su Radiazione. Intanto buona serata a tutti.